Rubrica ancora di Don Mauro Leonardi, prete, scrittore e opinionista. Questa sera Don Mauro ci parlerà dei grandi eventi che si stanno svolgendo in questi giorni. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo a lui la parola.
Ciao a tutti, sono Don Mauro Leonardi e siamo qui al nostro incontro ormai mensile, l'abbiamo fatto il mese scorso, novembre, ottobre, ora lo rifacciamo e lo rifaremo tutto l'anno, il quarto venerdì del mese a quest'ora. Il titolo della nostra rubrica generale è Preghiera e vita della Chiesa, perché noi vogliamo portare la nostra preghiera a alcuni aspetti più rilevanti della vita della Chiesa. Questa sera, nella prossima oretta che trascorreremo assieme, vogliamo vedere quattro eventi, quindi dividiamo la nostra missione in quattro parti. Innanzitutto volevo rivisitare la giornata mondiale dei poveri di domenica scorsa, poi volevo passare al viaggio del Papa che si sta svolgendo in Thailandia e Giappone, poi il nostro pensiero volevo che andasse un attimo alle claustrali di cui ieri abbiamo celebrato la giornata mondiale di preghiera. E poi volevo spingermi a lunedì prossimo, quando ci sarà la giornata mondiale contro la violenza verso le donne. Quindi cominciamo dal primo aspetto, che sono la giornata mondiale dei poveri. La prima cosa che mi veniva da chiedere, da sottolineare, è il fatto che una cosa che abbiamo letto l'altro giorno, quando abbiamo letto il Vangelo, almeno mi sto riferendo non alla diocesi ambrosiana, ma mi sto riferendo al calendario romano, abbiamo letto il Vangelo di Zaccheo e tutti voi avrete forse fatto caso al fatto che Gesù parla a Zaccheo, peccatore, dal basso. La scena è una scena così anche un po' comica, perché Zaccheo, uomo importante, era salito sull'albero di sicomoro, pensava di non essere visto, e invece Gesù gli arriva sotto e lo intravede dalle foglie e lo chiama, no? Dice Zaccheo. Ecco, allora, però Gesù di fatto viene dal basso e porta la nostra riflessione questo primo elemento per la nostra preghiera. Quante volte a noi peccatori gli insegnamenti arrivano dal basso? Spesso lo Spirito Santo ci parla dal basso, ci parla delle persone più umili. Questo è un insegnamento che nella Chiesa, pensate, arriva chiaramente innanzitutto dal Vangelo, quando Gesù dice che dobbiamo ascoltare i bambini, però adesso mi stavo riferendo a un grande santo, che è San Benedetto da Norcia, che dice che fa la sua regola, una regola che poi è stata importantissima per tutto l'Occidente, per tutta la Chiesa, nella quale dice che l'abate, prima di prendere delle decisioni, deve imparare a consultare l'ultimo arrivato, l'ultimo entrato nell'abbazia, il più giovane. È un criterio che forse, ecco, i grandi della terra non usano, e magari neanche noi usiamo tante volte, no? Noi pensiamo di andare ai più importanti, pensiamo di andare alle persone che ne sanno di più, e dovremmo anche imparare ad ascoltare i piccoli. Il Papa si è riferito nella giornata mondiale dei poveri, ha parlato dei poveri come i portinai del cielo, e ecco, applichiamolo a questa loro portineria, applichiamolo anche a questo aspetto della nostra vita. A volte noi abbiamo bisogno di conversione, tutti abbiamo bisogno di conversione, e a volte l'idea di convertirci, di cambiare su qualche aspetto, ci arriva da persone poco importanti, qualcuno che ci fa notare un difetto, o anche, io direi, una cosa molto 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 bella, che è l'esempio. Ci sono persone che, senza saperlo, ci danno dei grandi esempi di virtù, di pazienza. Io conosco tantissima gente nascosta che porta avanti la famiglia in maniera veramente eroica. Ieri parlavo, sapete che io sono anche cappellano di Bibbia, volontario di Bibbia, ieri parlavo con un detenuto che ha una situazione familiare poverina disastrosa, ieri gli era morta la madre e quindi la nonna di una bambina che lui ha, e mi parlava di come sua sorella dovesse far fronte a tantissime, era rimasta sola sua sorella e doveva far fronte a tantissime situazioni difficilissime, disastrose, e io veramente ero nel mio cuore ammirato, no? Ci sono tante persone, ecco, magari noi sacerdoti, io penso di fare una vita eroica a volte, penso di fare magari, ecco, perché in questo caso io abito a Roma e sono venuto oggi e sono qui a Milano, dico guarda quante cose che faccio, ma in realtà sono in un posto comodissimo, tranquillo, sereno, all'asciutto. Ci sono persone che invece hanno una vita complicatissima e mi insegnano. Ecco, allora impariamo, quindi questo primo quarto d'ora lo concentriamo su questo aspetto, sul fatto di aprire gli occhi sui piccoli della nostra vita, che non sono soltanto i bambini, sono anche le persone delle quali rispetto alle quali noi ci sentiamo superiori. Noi pensiamo magari essere più intelligenti, più preparati, più santi, più laboriosi, e magari su certi aspetti lo siamo anche, no? O magari noi abbiamo la fortuna di avere una situazione, che ne so, familiare regolare, senza grandi problemi, e ci sono poi invece persone che hanno vite così anche molto complicate, apparentemente magari fuori dalla Chiesa, chi lo sa, apparentemente, ripeto, ma però possono insegnarci, i piccoli possono insegnarci. Pensate, questa è una cosa che nel Vangelo è chiarissima, no? Quasi tutti i miracoli sono miracoli fatti a persone sconosciute, dalle quali noi possiamo imparare la fede, no? Quante volte abbiamo letto, per esempio, Gesù rimane ammirato della fede del lebbroso, no? L'altro giorno leggevamo dei 10 lebbrosi, del samaritano Gesù dice: non ho mai visto tanta fede in Israele. Quindi anche Gesù impara dai piccoli, e noi dobbiamo imparare dai piccoli. Allora, se vediamo che abbiamo bisogno di convertirci in qualche aspetto, proviamo nella nostra prossima preghiera non soltanto a pensare a grandi testi, a libri venduti da tantissime persone, a grandi trasmissioni. Fermiamoci un attimo e pensiamo: ma oggi che ho incontrato nella mia vita, che ho incontrato nella mia giornata? Ecco, può essere che questa persona, vedrete che se fate questa domanda vi viene in mente qualcosa, qualcuno, e può essere veramente che questa persona possa insegnarci. E poi dobbiamo imparare anche a chiedere la preghiera. Io, il Papa, sapete che chiede sempre a tutti di pregare per lui, è una cosa che cerco di fare anch'io, cerchiamo di fare molti sacerdoti, no? Io ho detto l'utile Bibbia tantissime volte, loro spesso mi chiedono di pregare per loro, ma io cerco di ricordarmi sempre di chiedere loro di pregare per me. Perché? Perché la preghiera di una persona povera, moltissime volte le Bibbie, le persone sono veramente povere, sono veramente in situazioni molto difficili, e non dico che non siano colpevoli, per carità, a volte lo sono, no? Ma comunque guardate che la preghiera delle persone povere è una preghiera che arriva direttamente al cuore di Gesù attraverso il cuore immacolato di Maria. Quindi ecco, questo primo quarto d'ora abbiamo parlato della giornata mondiale dei poveri, e il Papa ci tiene, no? Non è la giornata mondiale della povertà, è la giornata mondiale dei poveri, i poveri che Papa Francesco chiama portinai del cielo, poveri che verso i quali non soltanto noi dobbiamo imparare a dare, ma dobbiamo imparare anche a ricevere. Abbiamo quindi visto questo aspetto, il fatto che i poveri ci portano Gesù. Zaccheo vede Gesù arrivare dal basso. Adesso facciamo una piccola pausa, di riflessione, di un minuto e mezzo, facciamo un piccolo stacco musicale e poi parliamo del secondo argomento.
Non c'è stato mai nessuno in fondo alla mia vita come te, e con te la mia partita come sabbia fra le dita scorrono i miei giorni insieme a te. Inquietudine, umanità, c'è posto per loro in casa mia. Sempre nuovo è il tuo modo di inventare il gioco del tempo per me. Nascerà dentro me sul silenzio che abita qui, fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per te. Se la strada si fa dura, come posso aver paura nel buio della notte? Ci sei tu. Se mi assale la fatica di cancellare la sconfitta, dietro ogni ferita sei ancora tu.
Ecco, allora facciamo la seconda parte, sono Don Mauro Leonardi, facciamo la seconda parte della nostra trasmissione Preghiera e Vita della Chiesa. Abbiamo parlato, abbiamo ripreso i temi della giornata mondiale dei poveri di Papa Francesco e adesso una piccola riflessione collegata col viaggio del Papa. Il Papa in questo momento sta facendo un lunghissimo viaggio che lo porta prima in Thailandia e poi lo porterà in Giappone dal 19 novembre al 26 novembre, martedì prossimo. Sicuramente stiamo tutti accompagnando il Papa con la preghiera e stiamo anche documentandoci attraverso i mezzi di informazione, attraverso il web, su quanto sta succedendo. Allora io volevo sottolineare due piccoli aspetti, due aspetti che forse non sono gli aspetti centrali, però mi piace sottolinearmi. Allora, il primo aspetto è l'aspetto del buddismo. Ecco, voi sapete che il buddismo è una religione molto diffusa sia in Giappone assieme allo shintoismo appunto, e poi anche in Thailandia. E noi dobbiamo stare attenti a non cadere nel sincretismo religioso, e cioè credere che tutte le religioni sono uguali, perché non è così. Noi cristiani sappiamo che la pienezza della rivelazione arriva all'uomo attraverso Gesù Cristo, però è anche vero che tutte le religioni contengono dei semi di verità. Però la mia riflessione è questa: in Italia ci sono alcune migliaia di buddisti, alcune centinaia di migliaia, se non sbaglio, di buddisti, perché sono diverse scuole, adesso non ho fatto i conti di tutte, ma insomma è un numero non enorme, però non assolutamente indifferente. E vorrei distinguere tra coloro che sono buddisti, diciamo così, per nascita, dagli italiani che diventano buddisti. Ecco, gli italiani che diventano buddisti moltissime volte sono persone che prima alla nascita erano cattoliche, sono state battezzate, poi a un certo punto che cosa avviene? Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo fare noi di Radio Mater, no? Che cosa avviene? Perché un cattolico preferisce così lasciare il cattolicesimo e aderire ad un'altra religione? Molte volte l'incontro con una nuova religione non è un incontro meditato, magari una persona, che ne so, penso magari una ragazza ha semplicemente tralasciato la formazione, il cristianesimo, ha cominciato a frequentare magari anche semplicemente i corsi di yoga e poi a un certo punto si trova affascinata dalle tecniche del buddismo, poi può andare anche avanti e diventare non soltanto una tecnica anche, ma un vero e proprio culto interiore, una vera e propria religione. Ecco, allora la domanda è questa: noi cristiani che cosa ci perdiamo per strada del cristianesimo quando avviene questo? Perché non riusciamo a trasmettere il cristianesimo? Il cristianesimo quando è nato? È nato quando delle persone 2000 anni fa hanno incontrato Gesù Cristo. Gesù Cristo evidentemente faceva risuonare in loro qualcosa di particolare. Che cosa? Una diversità, l'umano. Si sono sentiti più vivi che mai. Ecco, chiediamoci questo. A volte noi trasformiamo il cristianesimo in una parte del cristianesimo. Sto pensando magari alla parte più moralistica, alla parte più etica, spieghiamo tanta dottrina e tutte cose utilissime, ma che da sole non portano a Cristo. Cioè, il riduzionismo cristiano è sempre perdente. Noi dobbiamo imparare quindi invece a vivere un cristianesimo totale. Questa è la prima riflessione che mi viene quando vedevo il Papa, che giustamente accoglieva con grande rispetto, no, questi nostri uomini, fratelli, che hanno un'altra religione, che sono i buddisti. E poi il secondo aspetto, sempre collegato con il viaggio del Papa, è una cosa che si riferisce proprio al viaggiare del Papa. Voi sapete che il Papa, questo viaggio è il 32esimo viaggio di Papa Francesco, il 32esimo viaggio internazionale. Guardate che Papa è Papa da poco tempo, è diventato Papa nel 2013 ed è una persona anziana, ha 82 anni, ha cominciato a viaggiare da Papa a 77 anni. Il primo viaggio che fece fu la giornata mondiale della gioventù in Brasile. Ecco, non so se è noto, penso di sì, perché sono interviste che Georg Gaswein ha fatto spesso. Lui sostiene, è una persona autorevole, che il vero motivo che spinse Papa Benedetto alla rinuncia, che è un motivo collegato con la sua salute, scattò dopo il viaggio che Papa Benedetto fece in Messico, a Cuba e Messico, perché il medico gli disse: se tu fai un altro viaggio muori, non puoi più fare viaggi così lunghi. Ecco, il Papa di oggi, Papa Benedetto, Papa Francesco, Papa Giovanni Paolo II, Papa Paolo VI, soprattutto il primo, sono papi che sentono il bisogno di viaggiare, non come a volte facciamo noi che viaggiamo per turismo, ma sentono il bisogno di viaggiare per stare accanto alla gente. Tanto che un Papa come Papa Benedetto ha detto: io non potrò più fare il viaggio prossimo, la giornata mondiale della gioventù, e questo fu un elemento che lo spinse dagli altri alla rinuncia. Allora, nel nostro piccolo noi pensiamo a questo, no? Noi pensiamo: ma io porto Cristo agli altri? Radio Mater dice: portiamo la Chiesa nelle case. Ecco, questo è lo slogan di Radio Mater, no? Che viene ripetuto spesso, un bellissimo slogan. Allora, io come cristiano porto Cristo negli altri, o mi accontento magari di essere cristiano, vado a messa la domenica, ecco, poi cerco quello che faccio, lavoro, ho le mie cose, poi appena posso sto in casa, adesso poi fa freddo, piove, guardo la televisione, quando sto davanti uso lo smartphone. Ecco, uscire, guardate che la prima cosa che fa la Madonna, il primo atto, diciamo così, dell'incarnazione, qual è? Maria a Nazareth rimane incinta per opera dello Spirito Santo, e poi che cosa fa? Che cosa fa la Madonna? Va da Santa Elisabetta, non ha paura, tra virgolette, di rischiare anche la gravidanza, perché va a portare Cristo dalla cugina. Fa un viaggio per l'epoca lunghissimo, perché da Nazareth, che è l'estremo nord del paese, va a Incarinche, dove abitavano Zaccaria ed Elisabetta, vicino a Gerusalemme, quindi attraverso tutta la Palestina, la terra promessa. Eccolo, vedete, c'è questo parallelo. Papa Francesco, come ripeto, come Papa Benedetto, come Giovanni Paolo II e come iniziò Paolo VI, sente il bisogno di viaggiare, perché non è... Ecco, non è una persona che governa la Chiesa, l'ha detto una scrivania, no? Non è una persona che sta tranquillo e poi manda i suoi ambasciatori, ma è una persona che sa che è necessario il contatto personale. Per la gente che sta là, per i cattolici anzitutto, è necessario il contatto personale con lui, però è necessario anche per lui vedere le persone, stare con le persone. Allora, questa seconda considerazione a partire dal viaggio del Papa è: questo secondo spezzone della nostra trasmissione, questo secondo quarto d'ora, in parte è perché in Italia noi cattolici vediamo alcuni diventare buddisti, e lo dico senza alcuna critica, lo dico come stimolo alla nostra riflessività personale, no? Interrogarci, ma che cosa diamo nel cristianesimo? Diamo tutto Cristo o lo riduciamo a quelle parti che sono le nostre, le parti che noi comprendiamo e che però non arrivano a toccare il cuore dell'uomo? E poi questa altra considerazione invece che riguarda i viaggi, il viaggiare di Papa Francesco, che ci dice guarda che bisogna scomodarsi, è un uomo di 82 anni, io non so se ci arriverò a 82 anni, mio padre è morto a 80 anni, per cui io forse non ci arriverò, ma se avessi 82 anni mai andrei a fare un viaggio in Thailandia e in Giappone, no? Ecco, voi fatevi il conto, guardate su Wikipedia, guardate su internet e vi vengono fuori tutti i viaggi di Papa Francesco, fatti a partire da 77 anni, quindi dobbiamo, nel cristianesimo, dobbiamo, se vogliamo assomigliare a Cristo, no, assomigliare alla Madonna, assomigliare al Papa, dobbiamo imparare a essere scomodi. Papa usa una frase rispetto ai giovani molto divertente, dice no poltronear, che significa non state in poltrona. E questo lui lo fa insegnando, muovendosi, però facciamolo anche noi, ecco, non stiamo in poltrona, andiamo incontro alla gente, andiamo incontro alle persone che vogliono parlare con noi, no? Io oggi sono venuto a Milano non per fare la trasmissione, ma per fare un incontro serale con delle persone che mi hanno chiamato, ecco, non voglio pormi di esempio, ma voglio dire, noi dobbiamo anche un po' complicarci la vita, muoverci e andare incontro alla gente con atti di, non per predicare, con atti di servizio, andare incontro come ha fatto Maria con Santa Elisabetta. E ci fermiamo qui, ci facciamo una piccola pausa musicale e poi facciamo il terzo troncone della trasmissione.
Contadino con la sua sacca bianca, di buon mattino arriva sui suoi campi, col gesto largo del suo braccio in mano, un pugno dei suoi semi. Il contadino semina i terreni. E camminando piano avanti e indietro, una gran parte cade sul sentiero, dal cielo azzurro arrivano volando mille uccelli e si divorano quei semi così belli. E con il sole alto continua a seminare, il suo lavoro cade ai sassi e fra le more, i primi non misero radici e il caldo soffocante li bruciò, gli altri circondati dalle spine non videro la luce e il seme soffocò. I miei profeti sono i seminatori e spargono la vita sopra i cuori, qualcuno ascolta ed è felice, ma è solo un istante, non ha radice, lì non cresce niente. E ancora c'è chi ascolta le mie parole, ma insegue i sogni e le bramosie del cuore e mille altre sciocchezze che fanno a gara contro il bene, sono le spine che soffocano il seme. Anche se c'è tempesta continua a seminare, ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare.
Non ci saranno sassi né more con le spine,
il seme può produrre un frutto senza fine. C'è chi può dare 10 e c'è chi darà 100. Non si può dare niente se non si muore dentro. Sono cuori senza sassi, cuori senza spine. Il seme può produrre un frutto senza fine.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Malta, sta andando in onda Preghiera e vita della Chiesa, rubrica a cura di Don Mauro Leonardi, che ha trattato queste prime due parti. Dopo questa prima parte dell'esposizione apriamo anche le nostre linee telefoniche, vi ricordiamo il numero della diretta per intervenire, che è lo 031 64 60 00. Potete mandare anche un SMS al 331 79 14 523 oppure un'email a diretta @radiomater.org. Potete farlo anche durante la trattazione di Don Mauro e quindi potete dialogare con lui riguardo a questi argomenti trattati. A lui ritorniamo la parola.
Eccomi di nuovo, grazie a tutti, grazie a Radio Mater per questo spazio che abbiamo per meditare con calma sui grandi eventi di questi giorni e per portare appunto alla nostra preghiera la vita della Chiesa. Io sono molto contento se qualcuno di voi vorrà fare delle telefonate, perché sono molto favorevole al dialogo e quindi una bella occasione se possiamo parlare. Nel frattempo, dopo aver toccato i primi due argomenti, che era un pensierino sulla giornata mondiale dei poveri e poi sul viaggio del Papa, entriamo nel terzo argomento, un terzo grande evento di questa ecclesiale, di queste giornate, che è stato il giorno di ieri. Ieri è stata, era la presentazione di Maria al Tempio, a volte viene chiamata questa festa anche Maria Bambina, ed era la giornata mondiale di preghiera per le claustrali.
Ecco, Don Mauro, mi scusi se la interrompo. Abbiamo Francesca che ci chiama da Pistoia.
Benissimo.
Prego.
Buonasera Francesca.
Sì, buonasera. Mi scusi tanto, e guardi, io per caso avevo la radio accesa.
Sì.
E mi sto aspettando l'idraulico, gli dico anche. Però sì. mi ha colpito il discorso del buddismo.
Sì.
Il buddismo, perché trova, e ci sono cristiani che passano al buddismo.
Certo.
Ora, io non posso dargli una risposta ben precisa, però è un'esperienza mia. Io, la mia più cara amica è una buddista.
Benissimo.
È eccezionale, perché una persona sincera in quella maniera, insomma, proprio... Io nei cristiani non l'ho trovati, ecco, dico proprio questo. Dunque, lei era una catechista prima, quando era più giovane, è diventata buddista. Ora, io gli dico, non è che voglia fare la saccente, però al buddismo ci si arriva anche, secondo me, perché il cristianesimo non è stato presentato tanto bene, non dico gli ultimi 10 anni, ma 20-30 anni fa era presentato come sacrificio, rinuncia, portare la croce, se non tu ti sacrifichi, non sei una cristiana, se ti vesti in un certo modo non sei cristiana, se ridi troppo non sei cristiana. Il buddismo dava un pochino più di libertà.
Uh-huh.
Io non sento, scusi, ma io non la sento, lei mi sente?
No, io sto ascoltando la signora, sto ascoltando con grande attenzione quello che lei mi sta dicendo, che è una cosa molto interessante.
Ma sono banalità le mie?
No, non sono banalità, nel senso che io volevo fare un richiamo, e vedo che lei lo ha colto molto bene, ha un interrogativo, no? Io mi chiedo perché, ecco, noi cristiani, adesso io non voglio mettere, ovviamente non voglio puntare i riflettori sulla sua amica, però mi chiedo, ma perché noi cristiani cosa abbiamo perso della nostra religione? Lei giustamente in qualche modo mi sta dicendo, l'abbiamo fatto diventare un moralismo, lei sta parlando dei vestiti, sta parlando di altre cose, no? Ecco, noi dobbiamo effettivamente, il cristianesimo non può essere un moralismo, perché se il cristianesimo è soltanto morale, guardi che diventa la religione dalla quale scappare con più energia, perché non esiste una morale di gente come me, la morale cristiana. Quelli che, non sto poi parlando soltanto, come posso dire, del sesso, dell'eutanasia, di queste cose, ma sto parlando delle cose più difficili, che amare i nemici. Ma come facciamo? Gesù Cristo ci dice addirittura che dobbiamo amare quelli che ci perseguitano, no? Siamo proprio fuori, come posso dire, fuori dal mondo, fuori di testa, è una cosa impossibile. Allora vuol dire che noi portiamo il pensiero del cristianesimo, ma non portiamo la nostra carne. Ecco, forse questa sua amica, che pur faceva la catechista, però non ha trovato accanto a sé dei cristiani santi, diciamo così. Quando nella storia della Chiesa noi incontriamo delle personalità innamorate, donate a Cristo, queste persone attirano con il loro esempio, con la loro gioia, con la loro efficacia, con la loro carne. Cioè, che cosa fanno? Fanno sì che la nostra umanità divenga più piena. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che il lebbroso, di cui parlavo all'inizio della trasmissione, è una persona che cosa sa di Cristo? Beh, è che gli toglie la lebbra, cioè la sua vita è arricchita da quell'incontro. Ecco, noi non riusciamo, forse, anzi io sicuramente come persona mi metto sotto esame tutti i giorni e dico, ma le persone che vengono accanto a me ricevono una vita, se ne vanno via da me con una vita più ricca, più piena, più umana e quindi più cristiana. Comunque la ringrazio, signora Francesca, preghi per noi e grazie delle sue
osservazioni. Sì, comunque sente Don Mauro?
Sì, ecco.
No, io se potessi, ora so che non è il momento perché sono in diretta, prendo troppo tempo, però se potessi questo discorso con più calma lo potrei un pochino articolare con lei, se mi dà la possibilità di parlare, non so se, come,
no, lei scriva a Radio Mater sì. una mail, quella mail che ha dato il conduttore prima, sì, alla redazione, e poi sicuramente loro mi gireranno la mail e noi potremo colloquiare. Perfetto. Va bene?
La ringrazio. Buonasera.
Grazie mille a lei, buona serata.
Abbiamo ora Chiara che ci chiama da Torino.
Don Mauro, buonasera, pace bene.
Buonasera,
sono Chiara da Torino. Allora, io sono una persona non vedente che ascolta Radio Mater, sono un'assidua ascoltatrice Radio Mater, no? Sì. Allora, senta, io riguardo gli interrogativi che lei ha posto sono molto interessanti. Io le dirò questo, dal mio punto di vista, secondo me il buddismo oggi attrae molta gente perché, secondo me, come pensiero cardine di fondo, si sposa di più, purtroppo, con quello che l'uomo moderno oggi tende a fare, cioè espropriare completamente la presenza di un Dio dalla propria vita e quindi anche il concetto della propria dipendenza creaturale. Perché lei sa meglio di me, io ovviamente adesso non abbiamo modo di approfondire, ma io ho anche sostenuto un esame di filosofia e religione dell'India e Estremo Oriente, e le dirò che mi sono anche avvicinato online anche a certe, a delle conferenze di certi anche insigni maestri tibetani e quant'altro. Lei sa meglio di me che il buddismo non si può definire prettamente una religione, perché manca qualsiasi rapporto con una presenza viva trascendente, ma è sostanzialmente un insieme di tecniche per cui si parte dal presupposto, cioè il buddismo è autosoteriologico, no? Cioè parte dal presupposto che l'uomo, attraverso una serie di tecniche, un cammino, un percorso di gestione sempre più armonica della propria mente, possa raggiungere uno stato totale di quiete e di liberazione, no? Il Niroda, no? O il Nirvana. Allora, questo probabilmente l'uomo di oggi, che fa molta fatica a considerarsi come creatura che dipende da un Dio, sicuramente il buddismo da questo punto di vista ha più risonanza anche in Italia. Perché le dico questo? Per rispondere alla sua ultima domanda, come portiamo noi Cristo agli altri?
La mia idea.
Allora, no, io le dico questo, no? Perché poi l'ascolto per radio, così le do spazio anche ad altri, no?
Certo.
No, vabbè, poi lei mi chiede allora. Io le dico solo questo, quando lei chiede giustamente come portiamo noi Cristo agli altri, no? Questa è un'altra domanda che è difficile, perché oggi io vedo nel luogo di lavoro, eccetera, lei che adesso fra un po' parlerà delle contemplative, secondo me le contemplative sono le persone che oggi sono in assoluto, pur nel loro silenzio, nel loro nascondimento, l'orazione oggi è lo strumento più efficace che ci sia per, perché io mi rendo conto questo, che fino all'anno, che fino a qualche anno fa, a me era ancora facile parlare ogni tanto di Vangelo, del Signore, esplicitamente. Adesso, nella maggior parte dei luoghi, lavoro incluso, di Dio non se ne parla proprio più. La gente fa discorsi a basso profilo, il televisore, lo stipendio, il denaro, la carriera. Sì. Sì, è sempre più difficile parlare di Dio.
Signora Chiara, guardi, io anche con lei concordo totalmente, anch'io non posso dire tutto. In questo momento io sto, la casa editrice Rusconi mi ha chiesto di fare un libro sulle religioni spiegate ai giovani, quindi ho dovuto anche studiare un po' di buddismo, e comunque conosco tante persone che vivono in grandi capitali europee, sto pensando a Copenaghen, Amsterdam, eccetera, mi parlano di molti giovani professionisti che la mattina, prima di andare a lavoro, fanno mezz'ora di yoga. Allora, io mi chiedo, ma noi cristiani siamo capaci di proporre la nostra meditazione, la nostra orazione, di andare incontro a questo bisogno di intimità, di pace?
Sì, è un problema.
Ecco, chiaramente la nostra pace, la nostra intimità non è soltanto quella del vuoto, dalle emozioni o dalle tensioni, dalle paure, ma l'incontro con la presenza di Cristo, no? Ma certamente, oggi mi parlavano di un convegno che è stato fatto a Roma, in cui un luminare che parla dei problemi delle posture, diceva come ultimamente in America si sta consigliando molto come terapia anche quella della preghiera e della meditazione, anche semplicemente dal punto di vista umano. Quindi magari, ecco, io prete, noi preti dobbiamo cominciare le nostre...
Ecco, Don Mauro, purtroppo la signora Chiara l'ha lasciato. Ecco,
benissimo, prego. Non si preoccupi, mi dà la parola?
Sì, è in diretta, prego.
Benissimo, ecco, allora ringrazio ancora la signora Chiara, purtroppo è caduta la linea, ma comunque sono molto apprezzati i vostri interventi. Io sono molto contento che probabilmente non riusciremo quindi oggi a toccare tutti gli argomenti che avevo pensato, però... siccome noi partiamo dalla vita della Chiesa, che è la vita del mondo, che è la nostra vita, quindi ci chiediamo perché tanti cattolici cristiani diventano buddisti, ecco, questa, quanto più intervenite, magari con domande veloci, così che permettono l'intervento di molti, questo tutto è molto gradito. E, stavo dicendo che il nostro terzo argomento voleva essere quello sulle le claustrali, le monache di clausura. Ieri abbiamo fatto la giornata mondiale di preghiera per le monache di clausura. Io come sacerdote ho una mia esperienza ormai da una decina d'anni, perché seguo personalmente alcune monache clarisse del monastero di Sant'Agnese di Perugia. Le clarisse sono le monache, l'ordine monastico fondato da Santa Chiara, diciamo così, colei che ha incarnato l'ideale di San Francesco nella parte femminile. Sono monache, queste clarisse, di clausura stretta, di clausura papale, quindi insomma, poi se andate su internet sicuramente dovrete tante cose, e io vedo che hanno, adesso molte vocazioni, forse è un'espressione grossa, però ci sono diverse ragazze che entrano in generale nei monasteri, ma anche in questo a cui mi sto riferendo. Chiaramente la vita non è semplice per nessuno, però la vita di preghiera attira. Che senso ha la vita di preghiera nella Chiesa. Allora, io lo voglio spiegare con un passaggio del Vangelo molto semplice, lo cito a memoria, è l'inizio del Vangelo di San Luca, quando Gesù chiama i primi discepoli. Vi ricorderete che siamo sul lago di Genazaret e vede delle persone che pescano, due apostoli stanno pescando in alto mare e due apostoli invece stanno rammendando le reti. Ecco, secondo me questi due momenti, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, sono gli apostoli, due coppie, ecco, rappresentano i due momenti della vita della Chiesa, cioè noi, chi sta nel mondo, ecco, sta in alto mare, butta le reti e queste reti proprio sono buttate, si rompono. Voi pensate cosa dovevano essere le reti di una volta, che erano fatte, non so, credo di fili vegetali, quindi pensate com'era facile che si rompessero, annodati. E poi c'è chi arriva invece rammendo le reti, perché le monache di clausura, appunto, come diceva la signora Chiara prima, pregano rammendo le reti di tutta la Chiesa, anzi di tutta l'umanità. In questo caso questo monastero si trova in una bellissima località sommitale di Perugia, loro vedono tutta Perugia, un tempo è un monastero che dura da 7 secoli, vedevano, ecco, pregavano penso per Perugia sostanzialmente, adesso chiaramente hanno nel cuore, come tutti i monasteri del mondo, hanno in cuore tutto il mondo, però poi in concreto hanno tante richieste, tante situazioni per le quali pregano e per le quali si sforzano di vivere con carità la loro vita di comunità. E noi abbiamo tutti bisogno, cosa ci insegna questa cosa? Abbiamo tutti bisogno di affrontare con la preghiera la nostra, il rammendare le nostre reti. Quindi da una parte innanzitutto noi dobbiamo pregare, ecco, prima abbiamo detto forse tanti giovani diventano buddisti perché noi cristiani non abbiamo più il coraggio di proporre con serenità la meditazione. Uno magari fa la meditazione trascendentale perché non fa la meditazione normale, ecco. L'ultimo guru che arriva dall'India ne sa più di un mistico, pare saperne di più di dei mistici di oggi, no? Quindi questo deve interrogarci. Allora, abbiamo il coraggio di proporre la preghiera, ma per fare questo dobbiamo avere il coraggio noi stessi, no? di prenderci dei minuti di incontro con il Signore. Le monache fanno questo per noi, ce lo insegnano, quindi una cosa molto bella anche è, quando è possibile in questi monasteri, andare, trascorrere dei giorni di ritiro e farsi rammendare le reti, innanzitutto dal tabernacolo da Gesù Cristo e poi anche, quando è possibile, da incontri personali che sono veri e propri incontri di direzione spirituale, di accompagnamento spirituale, come le volete chiamare. Sapete che la direzione spirituale, l'accompagnamento spirituale assolutamente non è riservato ai sacerdoti nella Chiesa, ma è qualcosa che devono saper fare tutti i battezzati. In questo caso mi riferisco soprattutto a donne consacrate, quindi che sanno perfettamente come fare per accompagnare, conoscono le cose del mondo molto più a volte di noi, che nel mondo ci stiamo a dibattere, stiamo su e giù. Allora, facciamo l'ultima pausa e poi affrontiamo il quarto argomento. Allora, il quarto argomento che mi ero prefisso di affrontare, abbiamo ormai soltanto qualche minutino, ed è affrontare in chiave cristiana quella che sarà una giornata mondiale lunedì prossimo, importante per tutto il mondo, che è la giornata mondiale contro la violenza contro le donne. E, ecco, noi non dobbiamo lasciare che questo argomento così importante diciamo, venga trattato soltanto, come posso dire, in termini negativi, no? Contro la violenza, contro le donne. Chiaramente andare contro la violenza è una cosa positiva, però noi dobbiamo anche andare al fondo di questa questione. Adesso in 3 minuti non è possibile farlo, però 2 idee semplici le volevo dare. Perché cioè, qual è la caratteristica della violenza contro la donna, con la caratteristica del femminicidio? Il femminicidio non è semplicemente avere una violenza contro una donna come se fosse contro un uomo, no? Ma la donna, diciamo così, se si sfrutta della donna la particolare capacità di amare. Allora io volevo segnalare 2 punti che secondo me sono molto importanti, mi derivano anche un pochino dalla mia esperienza di Re Bibbia, perché io da qualche tempo seguo proprio dei detenuti che hanno commesso delitti di femminicidi, di pedofilia e cose di questo genere. Allora, il primo elemento è questo: papà, è un appello, papà e mamme, fate sentire le vostre figlie amate. Una donna che si sa preziosa è molto più libera ed è molto più forte rispetto alle violenze, anche psicologiche, che può subire dai maschi. Se io mi butto via, se io sono una donna che non è mai stata amata da nessuno, penso di non valere nulla e mi faccio fare, tra virgolette, tutto. Molte volte lo succede, guardando con retrospettiva, dice: ma come è possibile che ho permesso queste cose? Perché pensavo di non valere nulla. E qui la radice, moltissime volte io punto il dito su questo elemento. Credo che molte volte dipenda da affetto mancante da parte dei genitori, e nel caso di una donna l'affetto del papà. E poi la seconda cosa che volevo dire, abbiamo veramente soltanto ormai 2 minutini, è di stare molto attenti, lo dico soprattutto alle ragazze più giovani, alle adolescenti, di stare molto attenti agli uomini, ai ragazzi, ai maschi che dicono, si avvicinano ad una ragazza dicendole: senza di te io non posso vivere, tu sei tutto per me, senza di te io non posso vivere. Questa frase è molto pericolosa, oltre che essere molto pericolosa non è vera, chiaramente lo dico con buon senso, no? Uno può dirlo scherzando, in maniera leggera, ma se diventa una cosa vera, capite che è una cosa che toglie l'aria, è angosciante. Una ragazza, nessuno di noi è indispensabile per la vita degli altri, È anche una forma, diciamo così, di, se dovessi usare una parola grossa, direi anche una forma quasi di narcisismo, cioè dire: come fanno senza di me? Le persone senza di me vivono benissimo, e magari mi manipolano, diciamo, volendo dicendomi queste frasi. Ma state attente ragazze, state attente quando il ragazzo vi dice: senza di te io non posso vivere. Sono delle premesse pericolosissime. Quando ci si ama bisogna saper vivere da soli, saper stare in piedi con le proprie gambe e sapere quindi poi, avendo la propria vita in mano, prendendo la propria vita in mano, la si può donare. Quindi adesso concludiamo la nostra trasmissione, vi ringrazio per aver passato assieme questa oretta con la trasmissione Preghiera e Vita della Chiesa. Diciamo un Padre Nostro e un Ave Maria per tutte le persone che ci hanno ascoltato e per le persone che sono in ascolto. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E adesso diciamo un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia.